docenti del figlio perché gliel'hanno bocciato, cioè capite a che livello siamo arrivati? Il dirigente scolastico scrive a migliaia di genitori dicendo che ci sono questioni personali tra l'assessore e la Meloni, ha un conto aperto l'assessore e il sindaco la protegge. Ma scusate, ma come si può dire una cosa del genere? Ma com'è possibile tollerare una cosa del genere? Non è possibile tollerare una cosa del genere, non lo permetto, perché non è vero. Perché no, dopo parlerà. Io sto parlando di fatti, non sto parlando di...
Quando
io...
prende la parola avrà il diritto di dire quello che ritiene opportuno.
Sì, se non, non sa più cosa dire, può anche non dire nulla, né? Deve forza dire qualcosa. Insomma, io sto parlando di fatti documentati. Io le posso far avere tutte le email che sono state mandate ai genitori. Sono email pubbliche, sono email mandate da un dirigente scolastico alle famiglie. Mica sono email, mica sono le lettere scritte in privato, le mie memorie, insomma, no? Sono lettere pubbliche, quindi possono essere viste da chiunque. Un dirigente scolastico che scrive, io le chiedo se è normale che un dirigente scolastico scriva che la Melone è stata penalizzata per un diktat dell'assessore che non ha voluto concedere le aule alla Dispoli 1. Le ho detto che io ho scritto personalmente alla Dispoli 1. Pensi, ho scritto alla Dispoli 1 dopo che alla Dispoli 1, già prima della mia lettera, aveva già scritto a noi dicendo quest'anno, a differenza dell'anno prima, sappiate che non daremo le classi alla Corrado Melone. Io ho fatto finta di non leggerla e io ho scritto uguale, senza citare la lettera precedente, ho scritto... Vi prego di dare 4 aule perché per esigenze dei bambini che potrebbero andare a scuola senza scuola, bus, non ce l'hanno concesse, è una loro facoltà, non possiamo obbligarli a dare delle classi. Quindi dicevo, è un po' una cosa spiacevole e quando viene detto che dal sottoscritto che le famiglie vengono aizzate contro il comune, è a quelle email che io facevo riferimento, perché io, come ho detto prima, pensate un po', essendo un genitore che manda il proprio figlio alla Melone, quelle email le ricevo, pensate anche, no? La mia famiglia, mia moglie che legge le email che arrivano dal suo dirigente scolastico del figlio e vede che scrive contro il sindaco, contro l'assessore, contro di noi, contro l'amministrazione che vuole punire la Melone. Ma perché? Ma perché dovrei? Ma qual è il senso logico di tutto questo? Quindi, io spero, insomma, mi dispiace di essermi dilungato un po' troppo, avrò parlato 40 minuti, però questo argomento era talmente importante che aveva bisogno di una risposta ampia e forse qualcosa ho pure tralasciato, però mi perdonerà, magari nella replica mi dirà se non ho detto qualcosa. Per quanto riguarda le affermazioni del consigliere Cavaliere, è innegabile che noi abbiamo ereditato, perché siamo qui da un anno e due mesi, credo tre mesi, qualcosa di, forse questo è, una situazione ma non solo sugli edifici scolastici, su tutto. Abbiamo parlato pure prima del teatro che è stato inaugurato 6 volte e non c'ha neanche ancora l'impianto d'aereazione, il condizionamento, non c'ha le dotazioni antincendio, non c'ha niente, è stato inaugurato 6 volte. Parliamo di uno stadio, l'Angelo Sale, che è stato dato a bando alla società sportiva e ancora non c'ha i collaudi, c'è piove dentro, non c'ha la certificazione antincendi perché il progetto che hanno fatto all'epoca è difforme da quello che c'è oggi. Ci sono delle scuole che non sono accatastate. La Corrado Melone mi sa che è proprio una di quelle, Moretti consigliere, lei che sa, ha seguito quella cosa. Cioè la Corrado Melone non è accatastata. Al catasto non esiste, cioè capite che stiamo facendo un lavoro, quindi probabilmente qualche scuola mancherà di qualche cosa a livello ufficiale, come oltre il 50% delle scuole in tutta Italia. Non è che siamo in una condizione diversa da il resto della nazione, ma una cosa è certa, le scuole della Dispoli non sono scuole pericolose. Non sono scuole pericolose perché lo potete vedere tranquillamente voi se avete figli e li portate a scuola nel vostro presso scolastico, magari alcune sono un po' datate, hanno tipo via Lazio la facciata che non è proprio il massimo dell'estetica, ma sicuramente non sono scuole pericolose. Quest'estate abbiamo investito 60.000 euro tra revisione impianti elettrici, certificazione di conformità e sostituzione delle dotazioni antincendio. E qui speravo che l'Oddo la facesse. La segnalazione urgente perché gli avevano detto che un estintore in una scuola aveva una revisione scaduta. Questo mi sono accertato per la quinta volta perché questo è come quelle leggende metropolitane che circolano per la città e poi man mano arrivano a 1000 persone e partono magari da uno che ha detto una cosa che non era vera, ok? Ho fatto 5 volte la verifica, ogni volta che mi è arrivata questa segnalazione per dire all'ufficio, oh, ma qui mi hanno detto questo, ma possibile, abbiamo speso 30.000 euro. La ditta ha fatto i lavori, ovviamente mi hanno garantito dall'ufficio che c'è l'elenco di tutti gli estintori presenti nelle scuole, con tutti gli estintori presenti nelle scuole e a fianco la data della revisione fatta con i lavori di quest'estate. Per dire che da parte nostra c'è sempre stata attenzione, cioè non è che l'anno scorso quando c'è stato il problema del ghirlandaio, quando eravamo appena insediati, perché il giorno delle elezioni c'è stato il terremoto al ghirlandaio e si è solato un solaio si è crepato, lo sapete, no? Abbiamo dovuto tenerlo fermo per 4 mesi. Non è che non siamo subito intervenuti stanziando i soldi, l'abbiamo fatto perché andava fatto, perché era una scuola, era urgente farlo, cioè non ci siamo mai tirati indietro. Quei soldi potevamo utilizzarli per fare qualcos'altro, per rifare subito le strade, che tanto arriveranno, state tranquilli che arriveranno, mi dispiace per chi magari gufa, ma state tranquilli che arriveranno pure quelle, e adesso tra poco vanno a gara pure quelle, non so, saranno 3 o 4 chilometri nella prima tranche di strade che facciamo, perché purtroppo poi dobbiamo anche combattere con la carenza di personale, con le difficoltà che abbiamo d'organico. Pensate per esempio sulle strade, non è stata la prima cosa che ho chiesto ai lavori pubblici, oh mi raccomando le strade, e poi dopo le strade c'è l'igiene urbana, è sempre lo stesso ufficio, c'è sta il servizio idrico, sempre lo stesso ufficio, ci sono gli allacci in fogna, sempre lo stesso ufficio, cioè, i dipendenti sono sempre quelli. Poi lei, consigliere Pizzo Di Piccoli, lo conosce bene, il responsabile del settore lavori pubblici e igiene urbana, possiamo dire tutto tranne che non sia un grande lavoratore e che non sia uno che fa le cose fatte bene. E il muto delle strade, proprio perché volevo che lo facesse una persona il top del nostro comune, lo dava a lui. Purtroppo magari con le difficoltà d'organico siamo arrivati un po' lunghi, ma adesso siamo arrivati alla definizione di questa cosa. Ma non voglio andare oltre, ho fatto una piccola digressione, mi perdonerete, quindi non voglio andare oltre. Sul polifunzionale si è detto molto, sulla mensa nuova si è detto molto di più. Ovviamente tutte le accuse che sono state mosse in questi giorni all'amministrazione comunale di voler mettere a repentaglio la salute dei ragazzi e di voler discriminare la Melone rispetto a non so che cosa, non sono assolutamente vere. Noi continueremo a impegnarci per garantire ai ragazzi la sicurezza e il comfort non solo alla Melone ma in tutte le altre, perché i ragazzi sono tutti uguali, nonostante in questi giorni si parli solo della Melone e non si parla magari di altre scuole dove ci sono altri problemi e che magari però non finiscono sui giornali perché nessun dirigente scolastico scrive sui giornali. Io sono sicuro che qui ci saranno oggi 100 persone, 99 persone non sanno nemmeno chi è il dirigente scolastico della Dispoli 3. Voi lo sapete chi è? Forse lo sa come consigliere Palermo perché fa l'insegnante, non lo sapete. Chi è il dirigente della Dispoli 1 dell'Italia Alti che quest'anno è cambiato? Non lo sa nessuno. Perché lo scrivono sui giornali. E allora non è che le scuole sono importanti solamente se finiscono sui giornali, sono importanti tutte. E per noi sono importanti tutte. E sono importanti tutti i bambini. Allo stesso modo. E la sicurezza dei bambini della Melone è uguale a quella dei bambini dell'Italia Alpi o quella del Ghirlandaio. E noi, siccome non siamo dei pazzi, e siccome io non voglio avere nessuno sulla coscienza, non voglio certamente andare in galera, non metterei mai a rischio un bambino, non metterei mai a rischio un genitore. Questo è quanto. Grazie.
Grazie, Sindaco, per la sua esaustiva risposta. Consigliere Forti.
Pensavo volesse rispondere.
Vuole che risponda a Milani?
Se hanno interesse a farlo.
Assessore Milani, allora interviene lei e poi a conclusione al consigliere Forti.
Allora, intanto ringrazio il sindaco che è stato assolutamente esauriente. Ringrazio anche voi perché se ne può parlare finalmente nella sede più adatta di questa faccenda. La risposta alla vostra interrogazione è nello stato delle cose, nei fatti. La Dispoli ha 50.000 abitanti, non ha un teatro. Non è un posto dove poter far esibire le nostre compagnie teatrali, di danza, di recitazione, le scuole di musica. Questo mi sembra già abbastanza perché si possa porre rimedio a questa situazione. Poi, come assessore alla cultura, è mio dovere battermi anche all'interno della maggioranza per difendere la cultura e l'espressione artistica dei nostri concittadini. Per questo devo ringraziarli, hanno fatto un lavoro enorme, anche per accontentarci in questo senso. Conoscete benissimo la situazione. Come dicevo, è stato esauriente il sindaco, la situazione delle strutture dedicate alla cultura e all'arte alla Dispoli. Noi non ne abbiamo neanche una, puntavamo tanto sul teatro e spero fra qualche mese potremo inaugurarlo sul serio, veramente, un'inaugurazione vera, seria, solida. Ma lo abbiamo dedicato, ripeto, inagibile e sicuramente saprete, occupato abusivamente in una sua parte, in una parte, la parte superiore del teatro, dell'auditorium. C'è stato un lavoro infinito, meticoloso, diplomatico, soprattutto da parte del sindaco, per trattare con quelle persone e adesso hanno lasciato finalmente quei locali. È stato un lunghissimo lavoro perché questo testimonia anche l'attenzione anche nei confronti di un singolo, di una singola famiglia che probabilmente aveva occupato abusivamente, chissà per quali motivi, ma presumo per necessità. Siamo riusciti a liberare quei locali, adesso abbiamo già preparato e pronto il bando di gara e quanto prima, giorni veramente, lo pubblicheremo e sarà ufficiale, quindi anche il discorso del teatro sarà risolto. Nel frattempo però le decine di compagnie teatrali, di danza, dove si esibiscono? Io non so se avete presente quello che bisogna fare per utilizzare il polifunzionale. Entrare dopo le 4, è già per uno spettacolo che dovrà tenersi la sera è praticamente impossibile. Togliere tutti i tavoli e le sedie, portarli e metterli in sicurezza, pulire tutto quanto, allestire il palcoscenico con i fondali, con le scene, le sedie, rimettere tutta la platea, esibirci, naturalmente tutto il service americano, luci, impianto acustico e così via. fare, questo solitamente poi ce lo fanno gli attori stessi, gli artisti stessi, perché non hanno, né loro né noi siamo dotati di beni economici che ci possono permettere di ingaggiare facchini o squadre di lavoranti, per cui prima di recitare o di ballare o di suonare devono fare tutte queste operazioni, esibirsi sul palco in piena notte, perché poi si finisce verso le 11, mezzanotte, l'una, smontare tutto, togliere tutte le sedie, riportarle dentro i tavoli, rimontarli e metterli esattamente al centimetro come erano stati lasciati la sera prima. Questo normalmente vi fa capire che in pochi sono disposti a farlo. Un mini cartellone, un cartellone anzi, non è anche troppo mini, è già pronto, di quelli che hanno avuto il coraggio di sfidare questa situazione. Il problema è che non tutti se la sentono. Quante volte mi sono sentito dire, ok, vorremmo il polifunzionale per questa data, sì, considerate che dovete, oltre che pagarlo, fare questo, quest'altro, togliere le sedie, i tavoli, montare tutto quanto per conto vostro, a vostre spese, e la notte riportare tutto e riallestire tutta quanta la mensa per la mattina dopo. Molti rinunciano. Io vorrei portare solamente un esempio di quest'estate per farvi capire. Quest'estate c'è stata un'iniziativa meravigliosa che ha visto lavorare insieme il cinema e la musica. Ci sono state 2 settimane, proprio al polifunzionale, 2 settimane in cui era in corso naturalmente la rassegna cinematografica dell'Arena, e all'interno del polifunzionale l'orchestra Freccia per 2 settimane ha fatto il campus, suonando fin dalla mattina, quindi era aperto a tutti, chiunque avrebbe potuto presentarsi, ascoltare e partecipare, e quotidianamente sono stati tenuti dei concerti per 2 settimane negli orari serali, prima naturalmente del cinema. Questa è stata un'iniziativa meravigliosa e vorremmo ripeterla durante tutto l'anno. Però, ripeto, non abbiamo posti, non abbiamo siti, l'unico era il polifunzionale, per cui per me, ripeto, è stato un dovere chiedere questa cosa, ho trovato un'accoglienza di questa mia richiesta meravigliosa da parte del sindaco e dei miei colleghi, dell'assessore Cordeschi, e ripeto, da quello che so io, ma non scendo in dettagli perché non sono un tecnico, l'alternativa era valida, validissima, e personalmente, lo avrete letto anche sui giornali, tra le due cose, sinceramente a me sembra molto più sicura la mensa interna, perché comunque è impossibile una sanificazione perfetta. Se lo usassimo tutti i giorni ci sarebbero decine, centinaia di persone che entrano nel polifunzionale quotidianamente, toccano, rilasciano probabilmente anche microbi, batteri, e una sanificazione perfetta non è possibile, c'è sempre magari qualcosa che rimane non pulito, e il pensiero che la mattina dopo questi bambini debbano andare lì quando il giorno prima chissà chi è entrato, ha toccato, a me sinceramente mi sconcerta un pochino. Ecco perché ero sicuro, certo che la soluzione potesse accontentare tutti quanti. Per quanto riguarda intorno alle mie competenze, ho l'esigenza, perché sono il rappresentante naturalmente di tutti, ma soprattutto delle compagnie teatrali, di danza, degli artisti, ho il dovere, perché voglio poi assistere a questi spettacoli, ho il dovere di difendere e di garantire loro tutti gli spazi possibili. Al momento alla Dispoli non ce n'è una città di 50.000 abitanti. Secondo me è qualcosa di scandaloso. Ecco perché, in attesa di avere il teatro, abbiamo pensato di lavorare sul polifunzionale, che, ripeto e chiudo, anche a detta della stragrande maggioranza delle compagnie e delle associazioni, va più che bene, anche come acustica. Poi, consigliere Forte, le farò avere il programma che abbiamo stilato proprio questi giorni, che comprende un po' di tutto. E sono i pochi coraggiosi che hanno deciso di affrontare questa impresa veramente improba, perché è veramente difficile. Però ci sono, e non oso pensare cosa potremmo fare lì, perché ormai siamo abituati ad accontentarci, cosa potremmo fare in quel locale, in quel polifunzionale, se lo avessimo a disposizione tutto il giorno, tutti i giorni. Grazie.
Grazie, assessore Milani. Consigliere Forte. Vuole sentire?
Abbiamo risposto.
Prego, consigliere.
Allora, io vi ringrazio per la risposta più che esauriente, però... comunque si mantengono delle criticità su tutto. Allora, come diceva il sindaco, giustamente c'è una differenza tra refettorio e mensa, a quanto sembra, quindi noi abbiamo una difformità nell'ambito del contratto. Il contratto prevede, quello con la CIR, prevede la costruzione di una mensa scolastica. Allora, a questo punto dobbiamo dire che la mensa scolastica non è stata costruita. Dopodiché, parliamo giustamente di, come dice il nostro assessore Milani, un polifunzionale rende difficile l'utilizzo della mensa. Se la sera ci sono delle altre attività, poi la mattina i bambini potrebbero avere difficoltà. Quindi, perché è stato fatto un polifunzionale in una sala mensa? Si lasciava la sala mensa. Se qualcuno ha deciso di fare il polifunzionale, evidentemente l'idea era che potessero essere compatibili le due cose, ma ad ogni modo, è una questione anche di mettere delle risorse, probabilmente da chi userà questa sala, per avere una sanificazione, non una sterilizzazione, una sanificazione adeguata dei locali. È evidente che più noi pensiamo di farla usare il pomeriggio, maggiore deve essere la capacità di tenere quei locali puliti. Non è però tutta questa polemica che è sorta, non è però del tutto inutile a quanto sembra, perché questa sera il sindaco ci ha informato che nuovi locali verranno ricercati e adattati a mensa all'interno della scuola Melone, quindi probabilmente le proteste sono riuscite a far capire all'amministrazione che la dimensione, se non l'attrezzatura dei locali, non fossero sufficienti per la quantità di bambini iscritti alla Melone. Ora, se noi ci poniamo il problema di quante persone vanno a iscrivere i figli alla Corrado Melone, la risposta la troviamo nelle parole del sindaco. Lui ha scelto la Melone, perché, come ha detto prima, è sembrata la scuola migliore. Allora, se noi sappiamo che abbiamo delle eccellenze sul territorio, semmai dovremmo cercare di lavorare per aiutarle. Quindi se hanno delle aule che magari nell'anno precedente erano in dotazione, sarebbe il caso di aiutarle a mantenere le dimensioni. E arriverei anche alla prima delle domande, cioè le affermazioni del divieto dell'ASL. Quindi l'ASL non ha dato un divieto all'uso, per quanto questo è stato affermato. L'ASL ha semplicemente spiegato che per usare contemporaneamente con tutte e due le funzioni bisogna fare un lavoro più attento di pulizia. È una cosa abbastanza facile, che non poteva essere il motivo per allontanare la mensa dalla scuola. Poi io sono, peraltro potrei anche essere d'accordo con voi, una mensa all'interno dell'istituto potrebbe essere anche una soluzione ideale se avesse le dimensioni giuste e non costringesse i bambini a fare 6 o 5 turni di mensa, peraltro obbligando la CIRA a portare i pasti una volta in più, perché sennò quello portato la mattina sarebbe stato immangiabile nel pomeriggio. Sicuramente questo è saggio, allora ci si chiede ancora di più, ma quando hanno costruito questo locale mensa, che poi era in realtà a quanto sembra un refettorio, ci volevano fare due attività tra loro non compatibili, peraltro scollegato dall'istituto a cui doveva fare riferimento, è tutto un progetto costruito in modo inappropriato. Ad ogni modo, per tornare al senso dell'interrogazione, adesso i genitori sanno che le affermazioni dell'assessore Cordeschi non sono da prendersi alla lettera, quindi non sono vere, speriamo non sempre dovremmo porci questo problema, che è stata una scelta politica quella di spostare i bambini, perché non c'era un divieto, ma è stata una scelta di fare attività culturale. Io però non sono d'accordo sull'idea che, essendo quella un refettorio o comunque una costruzione pagata anche e che verrà continuata a pagare per fino al 2030, adesso non ho fatto i calcoli di quanto durano 21 anni e mezzo di convenzione, ancora in parte dei genitori che accedono alla mensa, probabilmente bisognerà vedere se è legittimo chiedere a questi genitori di contribuire a pagare quel locale oppure debba andare in una parte diversa di bilancio comunale. Ci sono circa il locale della mensa della Meloni è costato 875.000 euro e solo per 8 anni ha lavorato come mensa scolastica. Quindi gli altri anni andranno ripensati, ridistribuiti e dovremo capire a chi metterli a carico, ma di certo non sulla quota della mensa scolastica. Per cui io penso che i genitori che abbiamo sentito potranno poter fare le loro riflessioni, una scelta politica, delle motivazioni che ci avete detto essere inesistenti, per avere un centro culturale di cui vedremo nei prossimi anni l'efficacia. E ci chiedo una domanda, Ma nel momento in cui riusciremo mai ad avere l'auditorium Massimo Freccia libero, che ci facciamo del polifunzionale? Lo buttiamo giù. Ci rifacciamo le classi in più per la Melone. Ma sicuramente, sì. Ah, poi ecco, poi l'altro punto è questo. Quando si citano persone non presenti in aula, questo non è proprio un segno di savoir-faire.
Silenzio in aula, parola sì, al sindaco, prego.
Grazie Presidente, è facile prendere gli applausi in questo modo, è molto più difficile risolvere, è difficile prendere i problemi e risolverli, ma tornando a quello che lei ha detto una serie di cose veramente strane. Innanzitutto stasera finalmente abbiamo detto i motivi, è un mese che diciamo i motivi, l'abbiamo scritto pure la facciata del comune, quali sono stati i motivi che hanno scaturito questa decisione. Non è che ci siamo nascosti, abbiamo detto no, di notte ci siamo riuniti, abbiamo deciso da carbonari di destinare quella cosa a. Abbiamo scritto sui giornali, abbiamo scritto sui social, l'abbiamo detto ai genitori, l'abbiamo detto al prete, l'abbiamo detto a tutti. Non è che stasera voi avete scoperto il motivo e vi sentite soddisfatti di questo, cioè non è così. Se si vuole mettere la medaglietta addosso e vuole prendere l'applauso, è facile, ma le cose stanno in maniera diversa. Così come non è vero che le affermazioni dell'assessore Cordeschi sono false, e le ho detto prima, non mi ascolta, poi dice cose sbagliate. Le ho detto che gli ispettori dell'ASL, a me personalmente, all'assessore Milani personalmente e a lei personalmente, hanno detto risolvete questo problema perché qui queste attività sono incompatibili. Poi se sulla carta ci hanno scritto qualcosa di diverso, magari per quieto vivere, per non creare il problema di o questo o quello, e per inciso, dei locali comunali decide il comune, non la ASL. Non è che se l'ASL dice i locali sono incompatibili per mensa e spettacoli, li dovete utilizzare come mensa, oppure li dovete utilizzare come spettacoli, quello spetta a noi. Io di certo non vado dal direttore Quintavalle e gli dico questo ufficio ci metti igiene mentale e qui ci metti la cardiologia. I locali sono loro, decidessero loro quello che ci fanno. E allo stesso modo fa il comune. E poi oneri e onori. E poi se vota ogni 5 anni e ogni 5 anni la gente decide. Se hai fatto bene, ti rivota. Se hai fatto male, sceglie qualcun altro. E sicuramente tra 5 anni sceglieranno voi. Ve lo auguro, per così capirete quello che vuol dire amministrare un comune. Ve lo auguro, perché è un'esperienza che va vissuta per essere capita. Io quando stavo seduto lì, a posto di Quintavalle, ammetto che forse non l'avevo capita bene. Non fino in fondo come adesso. Quindi, a parte il discorso del savoir-faire, che ovviamente lascia il tempo che trova, perché a quanto pare le buone maniere servono, cioè, sono solamente, valgono solo per me, valgono solamente per lei, valgono solamente per Milani, valgono solamente per noi. Però altri possono mandare email in cui parlano dei sottoscritti, parlano dei nostri familiari minorenni, e quello va bene. E lì è savoir-faire, come dice lei invece, è una grande dimostrazione di savoir-faire. Pure questa è una cosa che insomma non è che mi è sembrata molto logica. Quindi, poi lei dice, ha cominciato l'intervento dicendo, ma perché all'epoca avevano scelto, se questa cosa era incompatibile, di fare un locale da destinare a mensa, che poi è refettorio, è facile capire la differenza, e poi invece sta cosa non si poteva fare? Io non lo so, non lo deve chiedere a me. Immagino che come tutte le cose nascono con un fine nobile e poi ci si rende conto strada facendo che magari quella cosa non aveva avuto i frutti sperati. Immagino i varchi su Viale Italia. Perché avevano scelto di mettere i varchi su Viale Italia? Non lo so, avranno pensato che sarebbe stata una miglioria per la sicurezza perché paravano le strisce pedonali, avranno pensato che sarebbe stata un qualcosa di più perché si otteneva comunque sia in cambio un qualche cosa, non lo so, io avranno avuto delle motivazioni. Poi, all'atto pratico, erano brutti, siete stati voi i primi a criticarli, abbiamo levati noi però. A parte questo discorso, quindi tante cose vengono fatte in un modo perché si spera abbiano un risultato e poi invece hanno un risultato diverso oppure strada facendo ci si rende conto che quell'utilizzo non va bene e si cerca di migliorare, sempre nell'ottica del miglioramento. Quindi, quando dite che le proteste sono riuscite a far capire, anche qui, io non continuo non mi sono spiegato bene io, onestamente sì, forse è questo. Ripeto, noi abbiamo applicato, ma poi noi, come se il sindaco facesse sto lavoro, come se lo facesse l'assessore o l'altro assessore, gli uffici comunali, ma non è che sto scaricando le cose su di loro, perché è la verità, non è che noi diciamo ufficio, lì dentro ci vanno 80 ragazzini, non dipende da me. L'ufficio comunale dice in un locale di 67 metri quadrati, utili, senza contare bagni, senza contare i servizi igienici, senza contare il locale spogliatoio. 67 metri uniti, applicando il quoziente di 0,70 previsto dal DM del 1975, scrivete perché sono tutti dati reali, non mi sono inventati, per capire quanto conosciamo a memoria sta storia, ci vanno un numero X di bambini, farà 95, senza che fate la calcolatrice. Noi ce ne avevamo messi 80, eravamo andati pure sotto a quello che era il limite massimo. E vi invito, visto che siamo così puntigliosi, andate negli altri plessi scolastici, quelli che noi abbiamo ereditato in quel modo e stanno lì come l'abbiamo ereditati. Andate a vedere se le altre mense scolastiche hanno tutto questo spazio a disposizione, e vi invito pure lì a ricercare negli annali polemiche, proteste, aggressioni verbali, fisiche o quello che vi pare. Non sto dicendo che ci abbiamo avuto aggressioni fisiche, che ci sono state da parte dei genitori. Non c'è stato niente. Niente. Assolutamente niente. Quindi non è che questa polemica ci ha fatto cambiare idea, perché tanto il polifunzionale, come abbiamo detto prima, presto o tardi verrà, la refettoria all'interno del polifunzionale verrà spostato all'interno dei plessi scolastici Melone o dell'istituto comprensivo Corrado Melone. È una decisione che abbiamo preso, punto. Può non piacere? Mi dispiace, ma state sicuri che la decisione che abbiamo preso non mette in pericolo i bambini, rispetta quello che l'ASL ci ha detto, perché abbiamo intenzione di essere, nonostante potremmo naturalmente contestare il parere dell'ASL, che tra l'altro non è neanche più obbligatorio dal 2006, altre cose che non si sapevano, no? L'ASL non ci ha dato il parere, non è più obbligatorio dal 2006. Comunque noi vogliamo essere, come dicevo prima, la massima garanzia per le famiglie e per i genitori, quindi se noi i calcoli dell'ufficio potevamo metterci 95 bambini, ma ne avevamo messi 80, e l'RSPP della Melone diceva 64, l'ASL dice 61, noi vogliamo prendere il numero più basso e ce ne metteremo 61, così i genitori saranno tranquilli che è tutto a posto. Reperiremo altri locali dove mettere quella piccola quota che manca per garantire 3 turni e la felicità di tutti. Detto questo, buonasera.
Grazie sindaco. Abbiamo la seconda interrogazione, sempre dei 5 Stelle, che l'altra è presentata e richiede risposta scritta. Allora, apertura del parco pubblico di Palo. Prego, consigliere Pizzuti Piccoli.
Allora, questa interrogazione è molto breve e riguarda appunto la recente, per fortuna aggiungiamo noi, apertura del parco pubblico alla cittadinanza, cosa che era da tempo vietato. Allora, vado a leggerla velocemente così poi diamo spazio alla risposta. In data 21 luglio l'amministrazione comunale ha riaperto il parco pubblico di Palo, rendendolo di nuovo fruibile alla popolazione. Il parco pubblico di Palo è abitualmente frequentato da numerosi cittadini a cui deve essere garantita l'opportuna incolumità e sicurezza. E premesso che le alberature presenti nel parco pubblico di Palo hanno subito gravi attacchi da parte di parassiti negli anni scorsi, che ne hanno provocato un notevole indebolimento e con conseguente caduta di rami, anche di dimensioni notevoli, e di perdita della stabilità di alcuni alberi, anche di notevoli dimensioni. Premesso che la grande maggioranza dei controlli nei parchi pubblici oggi viene effettuata attraverso una metodologia che è la VTA, la Visual Tree Assessment, che è forse per i tecnici la metodologia più consona a stabilire la pericolosità e la stabilità degli alberi. Facendo queste premesse, considerato che l'amministrazione ha acquisito uno studio per la valutazione di incidenza ambientale propedeutico alla riapertura del parco pubblico di Palo, ma che la valutazione di incidenza ambientale acquisita non riporta alcun riferimento alla valutazione della stabilità degli alberi, valutazione che riteniamo fondamentale per assicurare la fruizione in sicurezza del parco, chiediamo al sindaco Grando secondo quali criteri si è ritenuto che le alberature presenti e il loro stato di conservazione non costituissero un rischio per i fruitori del parco pubblico e se l'amministrazione intende procedere ad acquisire una nuova perizia basata appunto sulla metodologia VTA che riteniamo l'unica in grado di assicurare l'incolumità dei cittadini. Grazie.
Consigliere Moretti.
Sì, rispondo direttamente io, consigliere Piccoli. Credo che la sua mozione vada un po' riscritta, e cioè non mette in sequenza esatta quello che è stato il nostro operato per riaprire il parco pubblico di Palo. Lei esordisce dicendo che in data 21 luglio l'amministrazione comunale ha riaperto il parco pubblico di Palo, rendendolo di nuovo fruibile alla popolazione. A questo qui andava anteposto tutto quello che lei scrive dopo, e cioè che noi abbiamo iniziato dei sopralluoghi a partire dalla fine del 2017 e abbiamo interessato la regione che è venuta e con noi ha fatto dei sopralluoghi, ci ha dato delle prescrizioni e tra queste c'era la valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza è stata commissionata ad un agronomo di Ladispoli, è stata inviata in regione e poi è stata seguita da me personalmente, perché la regione purtroppo ha dei tempi biblici, ma nonostante insomma abbiano avuto dei ritardi notevolissimi, alla fine hanno dato una prescrizione che noi abbiamo seguito alla lettera, e cioè ci hanno detto esattamente come dovevamo fare per mettere in sicurezza il parco, e quello abbiamo fatto. Lo stesso agronomo che ha prodotto la valutazione di incidenza è venuto con noi all'interno, su indicazione della regione, all'interno del parco, ha segnato gli alberi e abbiamo proceduto alla loro in parte al loro taglio in parte, in altra parte alla rimozione di tante parti di alberi che erano caduti. Fatto questo, non ci siamo fermati, perché le condizioni meteorologiche estreme, soprattutto i venti forti, mettono in crisi le alberature che, come lei ha fatto sottolineato, sono state colpite da un fungo più volte, ma non solo quello, ci sono stati anche atti di vandalismo, tentativi di asportazione della legna, tentativi di segare le piante che le hanno indebolite. Quindi noi abbiamo continuato a monitorarle e abbiamo continuato a fare manutenzione. Dopo la data del 21 luglio il parco è stato chiuso altre volte e in quei giorni in cui è stato chiuso noi abbiamo fatto ulteriori manutenzioni. Sono stati asportati tutti quanti i residui delle potature e ancora adesso stiamo continuando a fare monitoraggio. Questo monitoraggio, tra l'altro, è fatto non solo dal nostro agronomo, ma anche da altre persone che hanno grande esperienza e si sono rese disponibili. E ancora adesso facciamo manutenzione. Il Visual Tree Assessment, che è uno dei tanti sistemi che si usano per monitorare le piante in continuo, in questo caso non possiamo prenderlo in considerazione perché ha dei costi un po' troppo alti per noi, ma comunque abbiamo chiesto dei preventivi e c'è un ragazzo di Ladispoli che probabilmente conoscete, che è veramente bravo e fa potature anche di alberature di alto fusto e conosce perfettamente il nostro bosco, perché tra l'altro è una persona che ha un rapporto con l'ambiente veramente particolare, una persona che ama le nostre zone protette, io lo incontro spessissimo, anche a lui abbiamo chiesto informazioni. Cioè, ci stiamo muovendo, ma una cosa è certa, che in questo momento il bosco non manca di sicurezza, perché se così fosse lo terremmo chiuso. E così è stato per lunghi anni, il sindaco ha insistito, ci ha messo veramente, come si dice, il fuoco alle calcagna e noi siamo corsi insomma a cercare di mettere in sicurezza il bosco. Non l'avremmo riaperto, non sta nelle condizioni migliori possibili, questo è evidente, perché c'è ancora molto da fare, vorremmo arredarlo come si deve, combattiamo quotidianamente contro persone che lì dentro fanno di tutto e nonostante questo un controllo continuo che vorrei sottolineare è fatto a titolo completamente gratuito dalle organizzazioni di volontariato, tra queste in Ogra, che aprono e chiudono il bosco la mattina e la sera, ci aiuta a mantenerlo in condizioni ottimali. Gli episodi di vandalismo che ci sono stati pochi giorni dopo che l'abbiamo riaperto sono cessati, fortunatamente, e questo è dovuto anche al fatto che il bosco è molto più frequentato, c'è gente dalla mattina presto alla sera tardi. Registriamo periodicamente degli episodi di persone che si accampano o altre persone che lo utilizzano purtroppo per bivaccare. Speriamo in un tempo non troppo lontano di riuscire ad assegnarlo a qualcuno che vorrà prendersene cura, e questa è un'altra cosa importantissima, e stiamo lavorando affinché, penso che lei lo sappia, possa rientrare anche la parte del nostro bosco pubblico nel progetto LIFE che è stato approvato recentemente, che è stato finanziato recentemente per tutta quanta l'area SIC. Abbiamo già preso contatto con il capofila del progetto, che tra l'altro sono dei colleghi dell'Università della Sapienza di Roma, e credo che questa sia insomma la strada migliore. Per quanto riguarda le tecnologie, le risorse economiche ci permetteranno di mettere in campo, spero, a breve, un sistema di monitoraggio più puntuale. Grazie.
Grazie consigliere Moretti. Consigliere Rizzuti Piccoli, prego.
Ringrazio il consigliere Moretti per tutte le informazioni e volevo però precisare alcune cose. Intanto ringrazio anch'io le guardie del Nogra perché stanno facendo veramente un bel lavoro importante non solo sul parco pubblico ma su tutto il territorio, grazie anche al sostegno dell'amministrazione. E so benissimo che è stato fatto un sopralluogo col dottor Mantero della regione, eccetera, e però la valutazione di incidenza è diversa da una valutazione sulla sicurezza delle alberature, perché la valutazione di incidenza dice che la riapertura del parco pubblico ai cittadini non è in contrasto con la conservazione della naturalità del luogo. Tra l'altro anche su questa valutazione io me la sono andata a leggere e ho un po' di perplessità su come sia stata fatta, perché mi è caduto l'occhio sulla bibliografia di questa relazione a pagina 48 e ora vabbè, non voglio lamentare il fatto che non sono citati i miei studi scientifici sul bosco, però quando vedo che per fare questa relazione hanno consultato testi tipo piano d'azione per la conservazione del lupo nelle Alpi o stima del popolamento di lupo nel parco delle foreste casentinesi, mi vengono anche dei dubbi su come questa relazione sia stata fatta, però questo poi starà all'amministrazione verificare la fondatezza di quanto detto in questa relazione. E quello che però mi fa piacere è sapere che almeno a livello di indagine sono stati fatti comunque delle osservazioni sulla stabilità degli alberi, però sarebbe bene averne anche traccia scritta, perché ad oggi sembra quasi che sì, sono stati fatti degli interventi, ma io non ho trovato agli atti una relazione scritta di un tecnico abilitato appunto a svolgere alcune tipologie di indagini. Io parlo della VTA e mi auguro che si possa farlo in futuro per tutte le alberature del parco pubblico, perché sarebbe un'ulteriore garanzia di sicurezza per il nostro territorio. Però sarebbe bene anche che chi poi dice tagliate quest'albero piuttosto che quell'altro fissasse i criteri su una relazione scritta, in modo che possa essere poi agli atti per poterla valutare. Grazie consigliere.
Grazie. Consigliere Moretti.
Sì, preciso le ultime cose al consigliere Piccoli, in maniera tale che sia chiaro che la relazione di incidenza è stata inviata in Regione e la Regione su quella ha dato le sue prescrizioni. Quindi se si legge la risposta che ci dà la Regione si capisce quali sono le modalità che ci danno per intervenire e mettere in sicurezza le alberature. Partendo dal taglio mirato, ci hanno dato una zona di competenza nella quale era bene lasciare l'ambiente preservato, altre zone nelle quali potevamo intervenire e favorire il flusso dei visitatori anche a costo, diciamo, di un piccolo deterioramento dell'ambiente. Ci hanno dato delle zone nelle quali dovevamo operare in maniera differenziale. Questo è stato fatto. Il taglio era stato lasciato esclusivamente alla sensibilità del professionista che sarebbe andato a verificare i luoghi, questo è scritto nella relazione. Le piante sono state quindi segnate e tagliate in presenza dell'agronomo. Questo è quello che è stato fatto. Non ci veniva richiesta nessuna relazione delle attività che avremmo svolto. Fatto sta comunque che noi abbiamo chiesto a seguire il sopralluogo dell'ufficio regionale che ci ha autorizzati per poter vedere l'effetto del lavoro che avevamo eseguito. Non sono ancora venuti.
Grazie consigliere Moretti.
No, avevo capito benissimo la questione, però anche per tutelare l'amministrazione comunale fatevele mettere per iscritto le relazioni, che se poi si taglia l'albero sbagliato poi la colpa è sempre del sindaco, quindi a posto, grazie.
Consigliere Forchetta, lei aveva chiesto la parola, inizio consiglio.
Grazie Presidente, in realtà poi il consigliere Loddo ha riportato l'argomento, volevo se era possibile magari fare una domanda al sindaco dato che non c'è l'assessore De Santis.
Una domanda d'attualità?
Sì, di attualità, riguardo sempre il plesso di Via Rapallo, se era possibile. E come sa sindaco io sono genitore di una bambina che comunque frequenta il plesso, molti genitori quando siamo lì comunque mi chiedono come mai dovevamo già rientrare? Io ho accennato, tramite le informazioni che ho avuto, che c'è stata questa perdita dal tetto e quindi i tempi si sono dovuti allungare. Mi chiedono però questa cosa, che io non ho saputo rispondere, come mai sono stati stanziati circa 400.000 euro e sono solo due gli operai che dall'inizio dei lavori sono presenti nel plesso. E poi, se posso permettermi, riguardo il discorso che si faceva della mensa e delle altre strutture, Via Rapallo, come ben sapete, è una delle scuole più vecchie. Si parla di mense, si parla di ASL, ma noi non abbiamo né una mensa e né abbiamo una struttura dove poter fare ginnastica, quindi se magari sindaco, mia figlia adesso sarà all'ultimo anno e sta lì a Livatino sperando che a gennaio possa rientrare a Via Rapallo, però magari anche per gli altri bambini che si troveranno a frequentare Via Rapallo, se fosse possibile mettere una struttura a disposizione, come faccio un esempio quando andavo a scuola io, il palazzetto di Via Firenze una volta a settimana, per dare la possibilità anche ai bambini che magari non hanno la possibilità economica di poter frequentare palestre, fare esercizio fisico. Grazie.
Grazie consigliere. Prego sindaco.
Allora, una piccola precisazione. I fondi stanziati in realtà erano un finanziamento regionale, quindi all'epoca la precedente amministrazione chiese un finanziamento, fu accolto, e ovviamente il finanziamento era per la progettazione che all'epoca venne fatta, quindi era tutto commisurato. Tra l'altro da precisare che il ribasso d'asta al comune non lo può utilizzare ma ritorna in regione, quindi purtroppo in questo caso dove c'è da fare magari delle varianti in corso perché subentra il fatto che magari il solaio è in pessime condizioni rispetto a come te lo immaginavi, oppure trovi il serbatoio del gasolio o del gas sopra quello dell'antincendio, che ovviamente, oppure il contrario, forse il contrario, che è una cosa che magari non dovrebbe essere, sono cose che scopri in corsa e che ti aggravano il quadro economico che non puoi comunque sia sforare, quindi era anche lì una delle difficoltà. Vabbè, questo era solo una maggiore precisazione. Non è possibile che i lavori che sono stati fatti siano stati eseguiti solamente da due operai. Forse questi sono quelli che sono stati visti all'esterno dei locali, che si occupavano della facciata che è stata rifatta interamente. Ma allora, io adesso... può essere successo in alcune fasi della lavorazione, ma è impensabile che per rispettare il cronoprogramma siano stati utilizzati solo due operai, ma indipendentemente da questo la ditta ha dovuto lavorare su un cronoprogramma che poi purtroppo non è riuscita a rispettare per i motivi che ci siamo detti, però due operai solamente mi sento insomma di... non è che stavo sul cantiere con loro a lavorare, e però mi sembra un po' improbabile che solo due persone siano riuscite a fare in quel... poi alla fine sono pochi mesi, in due, quella mole di lavoro che non è solamente l'esterno ma anche l'interno dell'edificio, quindi questo non lo so, comunque sia c'è un responsabile del procedimento, c'è un direttore lavori, cioè non è che la ditta si è chiamata a fare i lavori con da contratto con una squadra, poi dopo può permettersi il lusso perché nessuno controlla di fare, quella anzi è una opera, come dicevamo prima, dove il consigliere Fiorini va, anzi potrebbe rispondere pure lui direttamente se vuole, non lo so, poi deciderà, dove costantemente facciamo controlli e stiamo là come per le altre cose che ci siamo detti prima sulla Melone e altri plessi per dire mi raccomando sbrigatevi, abbiamo la scadenza, quindi ora... No, ma perché è normale che una scuola, quella penso che sia la seconda scuola più vecchia della Dispoli, dopo Via Lazio, dovrebbe essere questo la cronologia, è la prima volta probabilmente che viene interessata da lavori di ristrutturazione così grandi, e è uscito fuori quello che non si pensava ci fosse, però il discorso della struttura sportiva a servizio, purtroppo quello lo sappiamo non ce l'ha e c'ha il problema, se vogliamo definirlo problema per la scuola ovviamente, del fatto che intorno c'ha la grottaccia che non certo non può essere utilizzata per fare una struttura per lo sport, ma veniva utilizzata, sì, e veniva utilizzata anche in passato e verrà utilizzata sono state dette tante cose purtroppo nel corso del tempo, e più che non agibile in quel posto, prima insomma che si interessasse l'ufficio manutenzioni, che l'ufficio cultura ci chiedesse di metterlo a posto per fare delle manifestazioni estive per l'estate 2018, c'erano problemi, sì è vero, perché c'era i pali dell'illuminazione, uno era caduto e gli altri forse poco ci mancava, insomma adesso vado un po' a memoria perché l'hanno seguito altre persone, c'erano per esempio i gradini che erano rovinati, andavano rifatti, insomma c'era una necessità di fare degli interventi che rendevano il locale sicuramente non il massimo insomma del comfort, però un locale all'aperto, tra l'altro il concetto di agibilità un locale all'aperto è un po' diverso rispetto a quello del locale al chiuso, però so che in passato non ho frequentato quella scuola, il piazzaletto piccolino veniva utilizzato per fare quello che si poteva e per quanto ci riguarda non c'è nessun problema a continuare in questa direzione. Poi se troviamo il modo, innanzitutto se la scuola ci fa la richiesta non sarebbe male, se trovassimo il modo magari di, qui bisogna vedere le tempistiche del tragitto da e andate e ritorno magari verso una struttura, penso per esempio al pallone qui di Via Firenze che magari la mattina non viene utilizzato, se troviamo l'accordo con la società sportiva che sicuramente si trova, magari non dico tutte le settimane ma magari una volta al mese, non lo so, due volte al mese magari fatto in orario scolastico, il trasporto dalla scuola a qui e da qui alla scuola per fare questo tipo di attività. Però è chiaro, noi se la scuola ce lo chiede valutiamo la possibilità. Oggi ovviamente è inutile perché è chiusa, quando riaprirà ben venga questo tipo di escamotage per sopperire a una mancanza della scuola che però purtroppo non ha soluzioni se non cercare una cosa diversa. Grazie.
Grazie. Consigliere Fiorini, vuole intervenire?
Sì, semplicemente, intanto buonasera a tutti, per dire che non è assolutamente vero che c'erano sempre due operai, perché io seguo i lavori dall'inizio fino a oggi, non è assolutamente vero, come non era vero quando dicevano, tra virgolette, che c'è la Leternit sul tetto, feci fare l'analisi e non c'era, come non è vero che come è impossibile che una mole di lavoro così grande possa essere fatta da due operai. Io sono cresciuto dentro i cantieri e un lavoro così grande non si può fare in due, è impossibile. Quindi mi è giunta voce pure a me pochi giorni fa di addirittura che la scuola di Riviera Pallo è in pericolo di crollo. Queste sono proprio chiamate ricevute a me personalmente che la scuola sarà in pericolo di crollo, quindi non è così. Vi invito a non dar retta alle chiacchiere che si fanno da bar in giro e magari o da me o dal sindaco o da Pamela Stracci chiedere informazioni. Grazie.
Grazie a lei. Prego, consigliere.
Sì, io, con il fatto che è vero che frequentano il Livatino, tu lo sai, Emiliano, però io ogni mattina mi reco lì a Via Rapallo e io sinceramente due persone vedo sul tetto. Io dentro non sono potuta mai entrare, però il fatto di queste due persone non mi è stato detto da un genitore, mi è stato detto da una persona interna. Io non posso dirti con certezza, guarda, sono due o sono quattro. Io sul tetto ne ho visti due, da quando è cominciata la scuola ad oggi, perché mia figlia la porta ogni mattina nel pulmino che si ferma lì a Via Rapallo, che preleva i bambini a Via Rapallo. La voce che mi è giunta da una persona che sta all'interno, quindi mi resta difficile. Poi mi chiedevo questa domanda, ma come si... Com'è possibile che si pensa che la scuola venga consegnata a dicembre o a gennaio a questo punto, se sono solo due gli operai dall'inizio dei lavori presenti? Io però personalmente da il 17 a ieri, perché oggi mia figlia non è andata, ho visto due persone sul tetto, che stavano lavorando sul tetto. Dentro se c'erano altre persone, questo non lo posso... Se il sindaco mi autorizza ad entrare la mattina, mi metto... Vabbè, però magari per accertarmi di questo.
Ventavalle? Ah, no, perché ha schiacciato.
Sì, noi abbiamo cercato di dare una risposta, ma la replica è stata come se non avessimo risposto su nulla, cioè perché... Sì, ho capito, però noi abbiamo cercato di dire che una mole di lavoro così importante non poteva essere svolta da due. E lei mi perdoni. Lei dice, ma lì si dice che invece sono stati sempre solo due gli operai, e lì a sto punto io mi arrendo, nel senso che la risposta gliel'ho data, però se lei mi torna al punto di prima è come il gioco dell'oca, torniamo sempre lì. Io le ripeto, no, però siccome c'è un responsabile del procedimento, che è il geometra Pamela Stracci, che è un dipendente pubblico, lei è consigliere comunale, ha diritto all'accesso agli atti, ha diritto ad andare lì e chiedere come tutti i cittadini, lei ancora di più perché deve rappresentarli quello che vuole, non deve fare altro che andare dal giorno della straccia e chiedere informazioni. Io la invito per maggiore sua tranquillità e per avere una formazione più corretta e più puntuale rispetto a quella che le ho dato io, consigliere Fiorini, di recarsi dalla giorno della straccia. Più di questo purtroppo non so che dirle. No, è per dire che però se solo per dire che se diamo una risposta alla domanda e poi la replica è la domanda di prima, così siamo qua fino a domani. Rido perché è una cosa curiosa, ma solo perché appunto è piacevole che ogni tanto si faccia pure qualche risata dentro quest'aula.
È quasi domani.
Vabbè,
infatti.
Grazie
a lei, sindaco. Consigliere Londo. Sì.
Sì, grazie Presidente, era solo per sottoporre un argomento di attualità e tra l'altro è anche importante perché prima nell'intervento del consigliere Moretti ha citato l'incendio che c'è stato l'altro anno e che ha danneggiato molto del nostro patrimonio boschivo. Io mi riferisco in particolare a quel tratto di Aurelia dove ci sono i pini. Ora, io ho letto nei giorni scorsi che l'ANAS, anche secondo me sollecitato dagli tragici avvenimenti di Genova, sta predisponendo l'intervento di abbattimento di quelle alberature. Ora, la questione è che nelle immediate a ridosso dell'incendio, quelli più gravi e più pericolanti, i vigili del fuoco li hanno segati e li hanno portati via. Dopodiché l'ANAS ha fatto fare una relazione, di cui io non sono in possesso, ma immagino che non siete in possesso nemmeno voi, con la quale ha dichiarato che le altre alberature vanno abbattute. Bene, con quale tempistica? Cioè, nel senso che la mia preoccupazione, ma anche di quella di molti cittadini, è che sì, c'è questa necessità di abbattere, ma quando? Allora, è vero che a volte un po' più d'attenzione sulle cose ci permette magari di salvare qualche vita oppure qualche incidente, visto che quella non è una zona particolarmente fortunata. Io mi sono ho sfruttato questi 5 minuti per il sindaco mi ha detto che già ha sollecitato e che già ci sta lavorando su questa cosa, ma volevo portare al Consiglio Comunale questa problematica che sì, è sotto controllo, ma non fino a un certo punto. Ecco, quindi se riusciamo, oltre che sollecitare, a ottenere una copia di questa benedetta relazione per capire anche noi oggettivamente di che grado di pericolo stiamo parlando e che tipo di tempistica si era data all'interno di quella relazione, perché mo ridendo scherzando è passato più di un anno. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Sindaco.
Allora, posto che al di là dell'aspetto del regolamento siamo disponibili a stare qua finché ce n'è bisogno per rispondere a queste e altre domande, perché alla fine questo è il nostro lavoro, tra virgolette, quindi non ci formalizzeremo mai, insomma, dietro un regolamento per dire non rispondo all'interrogazione, men che meno dove poi si cerca di trattare un argomento così importante e delicato che è stato anche affrontato dal Movimento 5 Stelle e da altri in passato. Ora, noi intanto partiamo da un presupposto: noi abbiamo, ma non solamente in questo ambito, purtroppo nel nostro paese, un sistema veramente assurdo dove se c'è un'alberatura pericolosa e intervengono i vigili del fuoco, la possono tagliare, ok? Ma se per caso, disgraziatamente, i vigili del fuoco non la ritengono pericolosa, non la tagliano seduta stante, non si può più tagliare velocemente in tempi rapidi, perché bisogna fare una procedura diversa. E questo già di per sé diventa un aggravamento, no, della fase poi di intervento. Per tornare invece all'aspetto puntuale, dopo l'incendio c'era ancora il responsabile dell'architetto Loredano? Manco un ricordo, insomma. È stato poco tempo, all'epoca era lui che si occupava di questa cosa qui, e all'epoca ricordo che arrivò da parte dell'ANAS una segnalazione, una comunicazione che a seguito dell'incendio avrebbero dovuto abbattere alcune alberature che stavano sull'Aurelia, e noi ovviamente non abbiamo fatto altro che dire cortesemente intervenite in tempi rapidi. Poi l'ANAS fece delle problematiche relative al pagamento di, perché in base al regolamento se si vuole abbattere un albero c'è da pagare una sorta di tassa o qualcosa del genere, e avevamo superato anche quello scoglio. Poi c'era il problema dell'autorizzazione paesaggistica, perché quel posto c'è un vincolo particolare, e quindi l'ANAS diceva che eravamo noi che dovevamo inoltrare la richiesta loro alla regione per farci dare nulla osta, quando gli uffici dicevano ma non è mai successo, non è mai stato fatto così, chi deve intervenire inoltra direttamente all'ente competente la richiesta di nulla osta, come è sempre stato. Pure questo è stato motivo di stallo per alcuni mesi, perché eravamo già, insomma, pensavamo che loro avessero già fatto questo, invece non è stato fatto, finché gli uffici invece si sono presi in carico pure questo adempimento e hanno scritto all'ANAS, hanno scritto, loro hanno inoltrato la richiesta all'area regionale competente, la quale poi ha risposto, adesso non dico date perché rischio di magari, però prima dell'estate ipotizzo, o forse durante l'estate, insomma, poco. Sono a giugno, maggio, i primi di luglio, non ricordo esattamente, comunque hanno risposto, ci hanno mandato la dichiarazione che quel tipo di intervento non necessitava di nulla osta paesaggistico e che quindi l'ANAS poteva andare. Ovviamente quella cosa è stata inoltrata pure all'ANAS, gli è stata mandata anche dagli uffici all'ANAS, e l'ANAS è stata sollecitata ad intervenire, ma ancora non abbiamo visto questo intervento. Ora non so la notizia che è imminente questo intervento, se è arrivata da qualcuno all'interno dell'ANAS o se pure qui è un... Meglio, ok, noi auspichiamo che questa cosa venga fatta quanto prima, e vi garantisco, non perché vogliamo, però abbiamo fatto tutto il possibile per nel corso del tempo sollecitare quello varie volte, ma anche per agevolare questo intervento, perché Non è pensabile che se dicono che è un'alberatura è pericolosa, sta sull'Aurelia un anno e mezzo, un anno e qualche mese. Se è pericolosa, cioè, fate andare lì i vigili del fuoco e tagliatela subito. Io questo a volte non capisco come ci... Però, che le devo dire, consigliere? Se è vero che stanno per intervenire, speriamo che lo facciano in tempi più rapidi possibile.
Grazie, sindaco. No, era una domanda attualità, non ci stanno repliche. Ah, ecco. È consigliere comunale, e veda un po'.
Attenzione che per
usurpazione di funzione, consigliere. Va bene, allora. Chiudiamo i lavori del Consiglio Comunale. Nella conferenza dei capigruppo fissammo la data del 27, ma non ci sono stati, non c'è stata convocazione perché non ci sono i punti pronti. Quindi riconvocherò una conferenza dei capigruppo per decidere le date del prossimo Consiglio.